In generale, se voleste rendere l'uomo libero, sarebbe necessario fargli cambiare idea sulle cose a cui dovrebbe obbedire. Se dovesse obbedire al buon senso, al buon controllo, se obbedisse all'ordine, continuerebbe ad essere libero. Ma se continua ad essere indottrinato sull'idea che dovrebbe obbedire alla violenza, diventerà nuovamente un essere non libero. È una cosa molto molto interessante, è una filosofia quasi fuori dalla nostra portata. Dite a qualcuno che sta camminando per la strada, ditegli, se qualcuno iniziasse a spararti e ti dicesse che se tu non facessi questo e quello ti ucciderebbe, è quello il motivo per cui obbedisci alla legge? È quello il motivo per cui obbedisci agli ordini della polizia e cose del genere? La persona direbbe, beh sì, se uno non obbedisce, lo rovinano di sicuro. Beh, se fosse un buon cittadino, dopo averci riflettuto un bel po' e dopo aver avuto con voi una comunicazione a due sensi, probabilmente vi direbbe questa cosa. Alla fine scoprirebbe di avere agito basandosi su un principio totalmente diverso. Egli crede che sulla terza dinamica ci dovrebbe essere ordine, rispetto per la legge e regole. Crede che la società debba essere ben ordinata. Questo è ciò che crede. E acconsente a lasciare che la polizia partecipi al mantenimento dell'ordine. Di conseguenza acconsente a quello che la polizia dice essere l'imposizione dell'ordine tramite la violenza. Vedete? Si gira in tondo. Potreste proprio lasciarlo del tutto perdere. A dire il vero, il buon cittadino acconsente alla presenza della polizia perché ritiene che la società dovrebbe essere una società ordinata. Beh, se continuasse semplicemente a pensare che la società dovrebbe essere una società ordinata, ce l'avrebbe fatta. Voglio dire, che cos'è il resto di questa storia riguardo ai poliziotti? Dunque, è una filosofia molto pericolosa. Se ci spingiamo più in là su questa cosa, si dovrebbe dire: qualsiasi Stato o governo che si mantenga usando la minaccia della violenza e un'assenza della ragione, non solo è destinato a fare fiasco, ma è destinato a portarsi dietro i cadaveri di tutti coloro che hanno consentito a quella violenza. Ne abbiamo un esempio devastante e spaventoso in quello che è accaduto tra il 1933 e il 1945. In questa sala abbiamo un sacco di persone che, sfortunatamente, dovettero impiegare una violenza contraria. Tuttavia, credo che, se tutti noi ci fossimo messi insieme e ne avessimo discusso a fondo, avremmo potuto probabilmente sconfiggere l'intera cosa senza una violenza contraria. C'era un tipo che si chiamava Schickel Gruber. A un certo punto l'avevano fatto caporale. Un capitano si era ubriacato e aveva firmato l'autorizzazione. In quella particolare nazione era il grado più alto. Il tizio decise che, eccitando semplicemente la violenza degli adolescenti e usando la violenza della criminalità contro la società in generale e distruggendo la maggioranza delle unità produttive e culturali della società, lui e i suoi amici si sarebbero insediati sulla terra. Ad ogni fase della sua carriera, vediamo che dove avrebbe dovuto usare il buon senso, usò invece la violenza. Prima che entrasse in guerra, la sua rete di spionaggio tedesca, la sua produzione e il monopolio che il suo paese stava iniziando ad assumere nel campo della chimica e di altre attività, avevano assicurato alla Germania una posizione dominante nel mondo. Non credo fosse in grado di tollerarlo. Usò la violenza e, in men che non si dica, entrò in guerra. È sempre un qualcosa di assurdo. Credo che sia entrato in guerra perché tutti i suoi generali e ammiragli gli dissero che non era pronto. Ed egli disse, caspita, disse, ci sarà un bel caos. Più o meno nel momento in cui avrebbe dovuto ricevere dalla Russia le forniture più strategiche possibili, l'attaccò. Addirittura prima di scaricare i treni. Cosa ancora peggiore, più o meno nel momento in cui avrebbe dovuto essere molto indaffarato a cercare di consolidare Der Fortezza, Umf e Ruf, l'infame stupido attaccò l'Inghilterra. E quella è stata una procedura fatale fin da molto prima di Napoleone.